Scusatemi, ma avevo lasciato la musica a tavoletta.
Io infatti cercavo di farti dei segnali, ma tu non li coglievi. Lasciami presentare questi ospiti che sono veramente d'eccezione. Stasera loro sono Andrea Rapisarda, Cesare Garofalo e Alessandro Pluchino. Loro, pensate, hanno vinto un premio specialissimo che si chiama Ig Nobel o Ignobel, a seconda come lo vogliamo definire.
La cattiveria, diciamo, di chi ci fa la domanda.
Esatto, esatto. Ne hanno parlato tutti i giornali, i siti internet, le televisioni, perché per la prima volta questo premio è andato a un'università del Sud Italia, dei ricercatori di un'università del Sud Italia, ed è un premio che viene assegnato alle ricerche che sono probabili ma non inutili. Ecco quello che io ho letto su internet. Improbabili ma non inutili. Quindi magari uno di voi mi spiega meglio con cosa avete vinto, con che ricerca avete vinto.
Beh, allora comincio io, poi seguiranno i miei colleghi. Io sono Andrea Rapisarda e noi un annetto fa o poco più abbiamo messo in rete questo lavoro, che è iniziato quasi per gioco, questo sul principio di Peter, e sin da subito, dal luglio dello scorso anno, ha avuto un discreto successo, tanto è vero che è stato citato da tanti blog, poi anche dai vari giornali e infine dal New York Times, che l'ha quotato, l'ha citato a dicembre come una delle idee più interessanti dell'anno.
In cosa consiste?
Ecco, in cosa consiste? Abbiamo dato una prova numerica, diciamo con un algoritmo che abbiamo scritto, del principio di Peter. È un principio che Peter, un sociologo, un psicologo anzi, canadese, negli anni 60 enunciò da pure speculazioni, diciamo, osservative, cioè il fatto che, diciamo, si avanza nella propria carriera in un gruppo gerarchico, scalando questo gruppo fino a raggiungere il minimo della propria competenza. E questo è abbastanza paradossale, anche se ne abbiamo tantissimi esempi davanti a noi. Insomma, possiamo immaginare, insomma, il bravo soldato, mm-hmm, che invece non riesce a comandare, insomma, il bravo ricercatore che magari non riesce a essere altrettanto bravo ad insegnare, e così via. Ecco, noi abbiamo dato quindi un rigore, diciamo, scientifico a questa cosa, e abbiamo anche trovato paradossalmente che una possibile ricetta per bypassare il problema è quello di promuovere in maniera casuale. E questo, diciamo, ha scatenato forse dapprima l'ilarità di chi ci leggeva, ma poi, pensandoci bene, insomma, l'ha fatto riflettere, e quindi questo ci ha valso, diciamo, la nomination sicuramente, e poi anche la vincita di questo premio.
Perché il motto proprio degli Ig Nobel è proprio questo: devono essere ricerche pubblicate, vere, eccetera, ma la loro caratteristica deve essere che prima devono far in qualche modo sorridere e poi riflettere. Quindi, diciamo, la nostra immagine, insomma, rientrasse perfettamente in questa.
Tra l'altro c'erano delle ricerche, a parte la vostra, che hanno vinto, che erano davvero curiose in questa edizione.
Sì, perché poi, diciamo, che da quando sono nati, cioè una ventina d'anni fa, c'è stata un'evoluzione, nel senso che all'inizio probabilmente era più per gioco, poi, diciamo, col passare degli anni hanno, diciamo così, mantenuto in parte un aspetto di ricerche effettivamente, obiettivamente, pur essendo state pubblicate, eccetera, però che in qualche modo lasciano, non so, un po' fine a se stesse. Per esempio, quest'anno c'era uno dei premi, era stato assegnato a uno psicologo che aveva dimostrato che imprecando quando ci si fa male aiuta, diciamo, a sentirsi meglio,
questo, diciamo, ad avere meno dolore.
Dico, questo, diciamo, penso che, insomma, dall'esperienza personale di ciascuno già ci portava a intuirlo, però lui effettivamente l'ha dimostrato, però obiettivamente, insomma, non penso che vada molto.
Anche quello delle calze non era male, però.
Anche sì, c'era sì anche un premio che era stato dato per la fisica, mi pare che si scivola meglio, si scivola meno, diciamo, quando sul ghiaccio si cammina con le calze fuori dalle scarpe. Diciamo.
Oh, fantastico, direi anche pratico.
Anche pratico. E sì, uno deve avere, penso, delle calze molto particolari. Quindi obiettivamente ci sono alcune ricerche che, ripeto, sono tutti lavori comunque pubblicati, quindi è chiaro che il titolo di un lavoro di questo tipo non sarà mai con le calze fuori dalle scarpe.
Beh, è chiaro, magari, però lì poi, esatto.
Però, ecco, loro lo sintetizzano, diciamo, in questo modo, e chiaramente fa sorridere, insomma, magari pensare.
Anche perché il fatto che si chiamano Ig Nobel non è un caso, perché, diciamo, c'è un termine di paragone con quelli che sono i premi Nobel che sono stati consegnati proprio adesso.
Diciamo, la terminologia, come dicevo prima, deriva dal fatto che proprio 20 anni fa, quando sono iniziati, avevano, non dico un carattere punitivo, però un po' prendevano in giro alcune categorie. Questa cosa è rimasta oggi solamente per la categoria dell'economia, cioè il premio Ig Nobel, quello è veramente ignobel per l'economia, perché viene assegnato sempre a persone che hanno provocato, di solito, dei crack finanziari, che hanno rubato,
che generalmente sono in carcere.
Che generalmente sono in carcere.
Quindi esatto.
esattamente, quindi loro hanno una pila di, dice, questi purtroppo non li ritira mai nessuno, però invece tutti gli altri premi hanno cambiato un attimino, quindi diciamo è rimasta questa parola, tant'è che l'IG l'hanno separato ormai col trattino dal Nobel, non so se all'inizio forse fosse, magari era tutto ignobile, quindi ormai è IG Nobel.
Comunque c'è da dire che le pubblicazioni sono, vanno su riviste importanti.
Sì, sì, sì.
Cioè, quindi, come dire, spesso i premiati non avevano alcuna intenzione di fare sorridere. Diciamo,
tant'è vero che la vostra candidatura arriva, esatto, caso, proprio in questo modo, no? È stato qualcuno che ha proposto.
Sì, noi evidentemente siamo stati proposti, non sappiamo da chi il...
Lo ringraziate?
Sì, ah, sì, sicuramente, fine, sicuramente.
Sì,
sì,
poi
il nostro, infatti il nostro lavoro, diciamo, non aveva questa intenzione, diciamo, di far ridere, però in effetti è... per l'effetto paradossale fa sorridere sicuramente e poi fa riflettere, proprio come il motto dell'IG Nobel.
Ma mi chiedevo una cosa, in cosa consiste proprio, se lo si volesse toccare, l'IG Nobel? Cosa vi hanno dato come premiazione?
Intanto un attestato firmato da 4 premi Nobel. E questo, diciamo, è quello che
ci accontentavamo di questo.
Ci accontentavamo.
Poi, diciamo, hanno voluto darci un una sorta, non l'abbiamo portata,
una bomboniera gigante.
Una bomboniera gigante che, allora, il punto è questo.
Improbabile.
Ogni anno, diciamo, c'è un tema diverso. C'è la cerimonia ad Harvard, perché, diciamo, ora poi magari preciseremo che
sì, sì, poi
la premiazione...
Per ora non sveliamo nulla.
Non sveliamo, si divide in due momenti. C'è uno di questi che è proprio la premiazione vera e propria ad Harvard, avviene proprio da parte dei veri premi Nobel, un'atmosfera molto goliardica, eccetera. E viene consegnato, proprio a noi ci è stato consegnato al premio Nobel per la fisica di qualche anno fa, Frank Wilczek, che i fisici conoscono bene, magari non fisici dice poco, ma è un pezzo grosso, insomma, della fisica moderna. E fisicamente ci è stato dato, diciamo, un premio ispirato al tema di quest'anno, che erano i batteri, bacteria.
Cosa vi hanno dato?
E ci hanno dato una piattaforma,
con
una coltura batterica che è uscita da una provetta di cartone, insomma, una cosa obiettivamente, insomma,
impresentabile.
Abbastanza impresentabile, ecco, quindi non l'abbiamo fatta vedere, non l'ha vista nessuno, quindi l'abbiamo...
Magari era
messa comunque, diciamo.
Ci hanno dato un po' di prestigio questo. Sì,
sì, no, non è quello, ecco, il motivo per cui, insomma,
No, immaginavo. Allora, noi continueremo a essere qui con i 3 IG Nobel italiani anche dopo la prossima pausa musicale. Io vi ricordo che se avete delle domande per loro, anche per me e Giancarlo, potete scrivere a diretta@radiocatania.it, mandare un SMS al 333 88 57 766, oppure utilizzare la nostra bacheca di Facebook Giancarlo versus Mariangela.
Cesare Cremonini featuring Jovanotti.
È bellissima.
Ti piace?
Sì, tra l'altro ho scoperto un programmino per scaricare, cioè che in teoria potrebbe essere utile per scaricare la musica per chi lo volesse fare.
Evasore musicale?
No.
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 Che programma è?
Non lo so, non me lo ricordo.
Non
tipo
te lo ricordi?
From Video to MP3 o qualcosa del genere.
From Disco to Disco.
From Disco to Disco.
Dunque, noi ricordiamo i nostri contatti, perché pare che dalla bacheca, dai vostri sorrisi, si possa interagire un po'. Quindi Giancarlo versus Mariangela versus Mariangela, la nostra bacheca di Facebook, sì, sulla quale poter commentare, postare e quant'altro. La nostra SMS line 333 88 57 766.
Poi quando te lo ricorderai a memoria questo
mai,
numero, non sarà mai troppo presto.
Purtroppo ho un po' di problemi con i numeri. E il nostro sito internet www.radiocatania.it, con la nostra email diretta@radiocatania.it.
Esattamente, io vi ricordo che siamo qui con degli ospiti, loro sono i 3 IG Nobel italiani, ricordo i loro nomi: Andrea Rapisarda, Cesare Garofalo e Andrea Pluchino, che sono... Alessandro Pluchino, vabbè, troppi nomi. No, tra l'altro praticamente io ho la maledizione degli Andrea, sì, perché tutte le persone nuove che conosco si chiamano sempre Andrea, quindi è un nome che dovrei... Esatto, poi ogni tanto sono, non lo so, a mare oppure da qualche parte e sento qualche bambino che viene chiamato Andrea. E allora niente, siete veramente...
Ma che conosci
tanti.
Bene o che conosci così solo una minima conoscenza?
Cosa?
Andrea?
Sì. Io no, minima conoscenza.
Ah, così, ok.
Sì, sì, esattamente. Allora, loro hanno vinto l'IG Nobel con una ricerca che qualcuno ha detto che andasse contro il principio di meritocrazia, è vero?
è vero che qualcuno l'ha detto, però in realtà
non è così,
è vero che ci va.
Esatto, e quindi spieghiamo perché non va contro la meritocrazia.
Sì, nel senso che in realtà va contro un certo tipo di meritocrazia, e noi definiamo ingenua, che consiste nel premiare le persone spostandole da un livello gerarchico all'altro e costringendoli in qualche modo a cambiare il tipo di lavoro. Questo è l'aspetto essenziale. Cioè, se io ho l'esempio che insomma per ora va per la maggiore, se io ho un bravo chirurgo che svolge il suo lavoro bene in una certa equipa a un certo livello e si libera un posto di direttore dell'ospedale o dirigente sanitario, sarebbe un errore premiare quel chirurgo promuovendolo a direttore sanitario, perché io mi privo di un chirurgo
bravo,
che fa bene il suo lavoro, lo metto a fare un lavoro che non ho alcuna sicurezza che con
che
le doti di chirurgo sappia fare, magari mi va bene ma magari mi va male, o comunque magari non lo saprà fare con la stessa professionalità con cui faceva prima, e soprattutto al suo posto metto un altro chirurgo che, essendo il precedente a livelli ottimali, non è sarà difficile che abbia lo stesso rendimento, quindi perdo potenzialmente due volte. Se invece io avessi premiato quel chirurgo, e qui viene una meritocrazia meno ingenua, non spostandolo di mansione, ma per esempio incentivandolo in qualche altro modo, aumentando lo stipendio, dando altri tipi di, diciamo, di premi che non siano lo spostamento, ecco che lì allora quella sarebbe una forma.
Un
quindi è chiaro questo, diciamo, non c'è bisogno della simulazione.
È il cambio di funzioni quello che
diciamo, penalizza,
rompe questo equilibrio e quindi fa perdere, diciamo, al sistema.
E questa ricerca tra l'altro va contro anche a una che è una piaga sociale in Italia, che è quella delle raccomandazioni. Perché se venisse applicato questo sistema,
della promozione casuale
le raccomandazioni non potrebbero più esistere.
Qualcuno ha detto che ci hanno detto, ma non è come promuovere i raccomandati, la promozione casuale non è la stessa cosa assolutamente. Nella promozione casuale tutte le persone devono avere la stessa probabilità di essere estratte a sorte, tutte le persone, diciamo l'insieme delle persone da cui si deve estrarre, no? Invece la promozione per raccomandazione in genere pesca sempre nello stesso gruppo di persone, quindi nello stesso gruppo di idee,
esatto,
nello stesso corredo genetico, diciamo,
esatto,
così.
La
casualità invece consente nei sistemi complessi, diciamo, se usiamo questa parola un pochettino magari antisonante, ma sistemi complessi servono quei sistemi che hanno molte parti interagenti
e che si auto-organizzano
come gli esseri viventi, come i sistemi sociali. Allora, l'introduzione della casualità nei sistemi viventi consente, come dire, di stabilire nuove correlazioni, nuove possibilità, nuovi modi di risolvere lo stesso problema. Un sistema complesso può risolvere un problema in tanti modi diversi, ovviamente con effetti diversi.
Nell'esempio delle promozioni, questo può significare l'emergere di nuovi talenti, cioè persone che magari non sarebbero mai state promosse perché non erano ottimali a quel livello, vengono selezionate casualmente e magari a livello superiore, cambiando il tipo di prestazione, potrebbero
fare molto meglio
meglio di un altro che magari invece era ottimale.
Ci sono spesso dei tesori nascosti che non
nelle aziende che non escono mai fuori,
nelle aziende, nelle organizzazioni in genere, non solo nelle aziende, noi parliamo di organizzazioni, non solo
perché magari non si sanno proporre, non si sanno
perché l'adozione di un criterio rigido tende ad escludere sistematicamente alcune persone e quindi in questo senso noi diciamo rimescoliamo un po' le carte.
Esatto, un po' di rimescolamento fa sempre bene. D'altra parte il nostro meccanismo ricalca, se vogliamo, anche l'evoluzione delle specie, no? Come avviene l'evoluzione? Avviene per mutazioni casuali che, se si dimostrano efficienti, vengono portate avanti. D'altra parte, se una specie ha sviluppato una caratteristica che fa sopravvivere, ovviamente non la mette da parte, perché smetterebbe, si estinguerebbe. Quindi è esattamente lo stesso tipo di meccanismo.
Sì, esatto.
Ora, noi abbiamo visto adesso la parte seria della vostra ricerca, però c'è dire ignobile si può dire se si pensa magari proprio alla cerimonia con cui vi sono stati consegnati questi premi, perché mi avete raccontato che è stata una cosa molto particolare che differenzia diversamente proprio dai Nobel. Cosa è successo a Boston?
Allora, la cerimonia comunque è stata mandata in streaming online su YouTube,
che è avvenuta il 30 settembre.
Sì, 30 settembre, perché era
Italia era notte fonda, quindi
in collaborazione con Google hanno fatto e credo che comunque
presto sarà messo online,
quindi chiunque potrà rivederla. La cerimonia chiaramente è stato uno spettacolo con mille
tipico
sorprese,
show americano,
uno show diciamo
difficilmente immaginabile non solo in Italia ma anche in Europa,
io con premi Nobel che si prestano a fare delle gag comiche, insomma c'è stato sì, di tutto e
diciamo
di
uno
più.
Spirito che da noi sicuramente non esiste, perché la scienza viene ritenuto qualcosa di sacro,
esatto,
quasi come una religione che nessuno esatto, si può permettere di prendere in giro, ecco questo esatto, invece viene completamente ribaltato,
mescolato sacro e profano,
cioè. Ribaltato per avvicinare argomenti seri al grande pubblico.
Questo ecco, vorrei sottolineare proprio questo che ha appena detto il professor Bisarda. In effetti questo è un aspetto importante proprio della cultura americana, della cultura, credo stia proprio dentro una tradizione culturale, quella della grande divulgazione scientifica che è arrivata poi anche da noi, ma che è partita in America sicuramente, quello di portare la scienza a tutti, uh-huh, e rendere, come dire, rompere questo muro di timore reverenziale verso la scienza che c'è con il grande pubblico, e quindi gli scienziati sono disponibili anche ad essere presi in giro. Ecco, questo è il senso importante, credo, proprio la cosa importante del premio Ig Nobel, cioè portare la scienza a tutti, anche con il sorriso, con l'autoironia, con lo scherzo, pur trattando di questioni che sono anche molto serie, anche nei premi, anche quest'anno sì, che ci sono stati.
Per esempio, un premio,
tra l'altro ricordiamolo che un premio della fisica, credo di quest'anno Nobel, è stato un Ig Nobel in passato, dieci anni fa.
Insieme ad uno dei più stimati fisici teorici inglesi, che addirittura è diventato Sir per questo, Sir Michael Berry, che è famosissimo fra i fisici e si è prestato a questa,
cioè nel
questa
2000
cosa.
fecero levitare
questa
una
ranocchia, sì, ho visto su Wikipedia,
e 10 anni dopo uh-huh, André Jaime, che è uno uh-huh, dei due, questi
più giovane dei
giovani dei due, ha vinto ora il Nobel per il grafene, insomma,
per il grafene,
sì, sì, sì. Quindi diciamo insomma non
si sono allontanati troppo. Comunque facciamo una piccola pausa musicale e noi torniamo subito dopo. Vedremo. Intanto vi ricordo che siamo qui in diretta con i tre Ig Nobel catanesi, che sono due fisici e un sociologo.
Sì.
Com'è nata questo mix, diciamo, questo misto?
Ma sì, questa comunione, diciamo, di interessi nasce dal fatto che in realtà la fisica, la cosiddetta fisica dei sistemi complessi.
Precisa che se tu sei il sociologo.
Sociologo, un po' ci stiamo mescolando.
Cesare Garofalo.
Esatto.
Sociologo.
Ci stiamo mescolando appunto come la nostra auspicata promozione random, dico la casualità. In effetti questa ibridazione, diciamo così, tra la sociologia e la fisica, cioè la fisica si occupa da un po' di tempo dei cosiddetti sistemi complessi, che dicevo sono sistemi con molte parti interagenti, usando una sua tradizione, diciamo, modellistica, matematica, che viene dalla fisica statistica e che si applica bene sia ai sistemi sociali che a quelli biologici, per cui ci sono nuove discipline come l'econofisica, la sociofisica, e da questo è nato un po', io come dire, mi sono occupato della sociologia fino a un certo punto nel modo tradizionale, diciamo così, però c'è una novità che sta cambiando le carte in tavola, che è il computer. Il uh-huh, computer consente di fare delle cose che prima non si potevano fare. La sociologia in particolare non ha mai potuto fare esperimenti controllati come accade in tante scienze cosiddette naturali. Con l'uso del computer invece in qualche modo si riesce a fare qualcosa che somiglia un po' a un esperimento.
Anche perché voi i vostri esperimenti li avete fatti tutti al computer.
Esattamente, il nostro studio è uno studio che si potrebbe dire in parte matematico e in parte computazionale, cioè un modello matematico ma anche in parte un modello computazionale, sono due cose leggermente diverse ma in parte sì.
Nel senso che noi non risolviamo delle equazioni, ma diamo delle regolette a queste persone che interagiscono e quindi nascono, emergono, diciamo, dei comportamenti. Uh-huh. In questo sta la novità anche di questo tipo di approccio, diciamo.
E queste si chiamano, diciamo, in gergo tecnico, simulazioni ad agenti, nel senso che si simula, diciamo, si costruisce il singolo agente, che poi non necessariamente deve essere un agente sociale, può essere poi una qualsiasi entità, ripeto, un animale, un bipolazionario,
una cellula,
agente. Quindi si definiscono le proprietà di un agente, quindi nel nostro caso, per esempio, tanto per fare un esempio pratico, che era ovviamente un'organizzazione sociale, quindi avevamo definito la competenza, per esempio, dell'agente, l'età che si incrementava fino a che si raggiungeva l'età della pensione, eccetera. Dopodiché, una volta definita, ripeto, il singolo agente, si definiscono le relazioni tra un insieme di agenti. E noi semplicemente, per esempio, si può fare una piramide, no? Dove si mettono vari livelli di agenti, oppure si potrebbe fare un network, cosiddetto una rete, dove si definisce quale posizione può essere occupata in un altro punto. La sostanza è che si mettono assieme comunque un grosso numero di, dal centinaio al migliaio di questi agenti.
E delle regole di interazione.
Delle regole di interazione e di evoluzione del singolo agente. E messo poi, tutto assieme, ovviamente è una cosa che l'essere umano non potrebbe, mentre il computer riesce.
Ma mi chiedo una cosa, voi ora siete stati contattati da tantissimi giornalisti che vi hanno chiesto come funzionava la ricerca, vi hanno chiesto appunto di questa premiazione, ma vi ha contattato qualcuno che per esempio vorrebbe applicare questa teoria alla sua azienda?
Ora sono solamente curioso, ma io credo che molto presto qualcuno ci contatterà, e noi dobbiamo dire che siamo sicuramente aperti a collaborare con chiunque volesse, diciamo, capire come funziona o come potrebbe funzionare una cosa del genere all'interno della sua azienda, del suo gruppo, perché potrebbe essere anche per un gruppo, non per forza un'azienda, un gruppo anche no profit.
Cioè, il punto è che diciamo che sotto la nostra consulenza, nel senso che uno si potrebbe realizzare una simulazione proprio di un'azienda particolare,
esatto,
invece che di un modello generale, dove si inseriscono i dati relativi a quell'azienda, le relazioni personali, diciamo tutto quello che riguarda l'azienda, l'età media, insomma, eccetera. A quel punto ovviamente diventerebbe una simulazione di un caso particolare in cui si potrebbero provare diverse strategie di promozione,
sì,
e quindi in qualche
modo
applicare. Una
simulazione calibrata su dei dati empirici, su un'azienda effettivamente, e quindi con dei dati empirici, anzi in questo diciamo siamo molto disponibili a collaborare con eventuali aziende, organizzazioni, proprio per integrare queste due metodologie, cioè da un lato l'analisi empirica di un'azienda, dall'altro lato il metodo simulativo, che comunque offre delle opportunità a basso costo ma ad alta libertà di pensiero.
Ma invece gli studenti che collaborano con voi hanno avuto magari qualche ruolo nella ricerca, sono stati coinvolti in qualche modo, oppure è una cosa appunto solo vostra?
Non in questa, ma sicuramente
questa no.
Abbiamo lavorato, certo, nel passato e credo anche nel futuro con persone che hanno fatto la tesi con noi, insomma.
Perché adesso immagino che ci sarà stata molta curiosità nei vostri,
sì,
confronti.
Ma devo dire ecco, io che appunto sono un sociologo, guardo la cosa dall'esterno, devo dire che il gruppo del professor Rabisard, del dottor Pughino, ha alle spalle delle collaborazioni che sono veramente tutti ragazzi brillanti che lavorano all'estero, che hanno fatto carriera, veramente un gruppo.
Purtroppo
di
poi vanno all'estero.
Esatto, esatto.
Purtroppo devono poi andare all'estero.
Tra l'altro proprio in questi giorni, insomma, si parla di questa fuga di cervelli di nuovo, perché forse questa è anche la stagione, no? Un po' che io per esempio recentemente ho avuto notizia di un amico che dopo aver studiato anni e anni qui in Italia, avere fatto dottorato, master, eccetera eccetera, avere lavorato per delle aziende italiane, adesso ha avuto la possibilità di andare a lavorare nei laboratori dell'IBM in Svizzera. Lui ha fatto un conto di quanto lo Stato italiano ha investito nella sua formazione, si parla
esatto
di centinaia di migliaia di euro, lui spiegava, adesso lo Stato italiano ha perso questa
investimento.
C'è proprio una miopia in questo, cioè non si capisce come formare un pilota di caccia e spedirlo alla concorrenza.
Però è un po' un cane che si morde la coda, perché cioè, sembra che non ci sia via d'uscita da questo.
Ma io direi che tutta l'Italia è un po' così. L'Italia, come diceva qualcuno, non è un paese per giovani in questo momento, ed è un vero peccato, perché noi stiamo perdendo le nostre risorse migliori, sperando che questo trend si inverta il prima possibile, perché non è solo una questione economica, è proprio dare una possibilità anche qui, dare una possibilità a chiunque, anche all'ultimo venuto, è una risorsa da valorizzare, non qualcosa da respingere.
Certo, con dei tagli, diciamo, ai finanziamenti dell'università è chiaro che si va nella direzione
avanti,
opposta,
esatto,
ma non solo a quello che diciamo noi, ma anche a quello che ci imporrebbe l'Europa, che insomma è da tempo che chiede all'Italia di mettersi al passo come investimenti, rapporto di risorse investite nella ricerca e nell'università rispetto al PIL. Insomma, noi siamo largamente al di sotto, insomma, della media europea, e molto lontani da quel famoso 3% che dovrebbe essere l'obiettivo. Noi siamo allo 0,8 contro una media di 1,4. Quindi insomma siamo quasi la metà, ecco, della media europea, che poi insomma noi siamo, ci vantiamo di essere il G8,
anche perché
insomma
l'Italia non è un paese con grandi risorse, diciamo materie prime, quindi se non investe nei suoi cervelli, nelle sue intelligenze, dove dovrebbe investire, insomma.
E poi c'è da aggiungere che oggi veramente viviamo un'epoca che è stata definita proprio economia della conoscenza, cioè dove la conoscenza fa la differenza. Molti paesi ricchi in realtà non hanno grandi risorse naturali, ma hanno proprio il cervello, l'intelligenza, hanno puntato su quello e questo ha fatto la differenza. Quindi, come dire, la risorsa della conoscenza, della ricerca è la prima risorsa su cui investire per sperare, come dire, di far progredire il proprio paese.
Giancarlo, noi ringraziamo il dottore Caruso, il dottore Pluchino e il professore Rapisarda per essere Garofalo. Niente. No, sa perché? Perché ho una, anche lì c'ho un amico che si chiama Cesare Caruso. Niente, non ce la possiamo fare. Va bene, va bene.
Grazie.
D'accordo, grazie per essere stati con noi. Speriamo di leggere di nuovo delle vostre ricerche a breve. Giancarlo.
Grazie anche da parte mia.